7:49 minuti. Un buongiorno da Guarda che Lune, un buongiorno da Claudio Ampaglio, un buongiorno da Giuseppe Mazza. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Siamo arrivati, siamo al dunque, siamo arrivati all'ultima puntata. Buongiorno Giuseppe Mazza.
È l'ultima puntata di Guarda che Lune, poi spieghiamo,
ma intanto noi siamo con i piedi di Messi in qualche modo, o il tetto del mondo, insomma qua bisogna decidersi, sono i titoli di oggi, a Gazzetta dello Sport, Messi il piede di Dio, Repubblica nella leggenda, è l'unico che non usa né piedi né mondo, il Corriere della Sera, vediamo, Messi porta l'Argentina sul tetto del mondo, il re del mondo La Stampa, Messi il mondo ai suoi piedi, il Messaggero, e quello che fa il giochino più involontario, non sappiamo, è il Giorno col re del mondo, dove c'è la foto di Messi con la coppa, ma dietro c'è il re, il sultano del Qatar, e anche Infantino, che è un po' il re della FIFA, che lo guardano sornioni. Devo dire che la foto è abbastanza impressionante, una copertina sempre sul sultano del Qatar Al Thani, per il Foglio, sulla cerimonia, Libero, Macron, giù la testa, grazie Argentina, che come sempre è un po' alato, giù la cresta.
Ma tipo, giù la cresta, giusto?
Sì, non dice... galletto francese. E poi il Domani, che ha un'apertura davvero bella, questione immorale, l'onestà e la diversità etica sono stati a lungo il vero pilastro, l'egemonia della sinistra, importante.
Ce l'abbiamo anche noi un'apertura sulla questione immorale.
Ce l'abbiamo?
Impunità.
Impunità. Andiamo.
Perché la notizia di Panzeri, che è interessante, è quella che l'organizzazione si chiamasse, noi qui parliamo di un linguaggio pubblico, l'organizzazione si chiama Fight Impunity,
No?
Combattere l'impunità. Sì. C'era questa intervista su Repubblica l'altro giorno che diceva, in cui la segretaria dell'organizzazione diceva di essere sconvolta, nauseata, proprio da questo, diceva, lavoro per un'associazione che si chiama Combattere l'impunità e scopro che gli impuniti erano proprio qui. Però quello che forse è interessante sottolineare è che in questo caso non c'è una sconfitta, c'è semmai una rivalsa, la rivalsa delle parole, no? Che sono una cosa molto seria. Allora, quando si pensa di poterle usare per nascondersi dietro il loro prestigio, prima o poi si rivoltano e ti ritorcono contro anche il disonore di aver cercato di svuotare concetti che sono beni comuni, come per esempio appunto l'onestà, la questione morale, insomma, gli aiuti, la solidarietà, e qui non c'è mai impunity in questo, no?
No.
Questo vale anche per la sinistra, quando dimentica di allineare, diciamo, i proclami ai comportamenti, o se vogliamo le parole alle azioni, perché quando questo non avviene, sinistra cos'è? Se non ci sono parole e azioni che vanno insieme, sinistra è fiumi di parole.
Jalis.
Fiumi di parole, se non le parole non vanno insieme alle azioni, no? Allora, spesso ci si rivolta quando da destra si accusa la sinistra di essere ipocrita, che predica bene, razzola male. Sono critiche pelose, furbette, quanto si vuole, però diciamo, facciamoci anche delle domande. Quante sono le associazioni, le onlus, le scuole, le case editrici, le agenzie, le cooperative nelle quali da un lato vengono proclamati i valori della sinistra e dall'altro si rinnovano meccanismi di sfruttamento del lavoro, di deprezzamento del suo valore. Però se guardo al futuro, personalmente considero proprio la comunicazione, cioè intesa come l'abbiamo intesa qua, fino ad oggi,
mettere in comune,
la comunicazione è forse la chiave moderna di questa ambiguità, il momento in cui la responsabilità verso il pubblico costringe ad allineare i principi e i comportamenti insieme. Non è una passeggiata, anzi, soprattutto per il fatto che non è una passeggiata, c'era l'uomo che ha indicato la strada democratica a tutti i comunicatori, che è Bill Baerbach, diceva: con il passare del tempo sono giunto alla conclusione che un principio non è un principio finché non ti costa del denaro. È un po' crudo, però mi pare che sia così ancora oggi. Il resto è Jalis.
Il resto è Jalis. Però il fiumi di parole, però oltre ai fiumi di parole c'è chi predica bene e razzola male, lo vediamo anche nella comunicazione di oggi, oltre, diciamo, alla questione sinistra, morale, etica, insomma, l'insieme di comportamenti, sì, a cui qualcuno è più tenuto che altri.
Anche se noi ci accontenteremmo anche del contrario, no? Ma andrebbe meglio, per esempio, predicare male, razzolare bene,
beh, sì,
sarebbe,
certo,
sarebbe già meglio. Invece no, qua noi, sui nostri media c'è l'adagio, diciamo, è sempre secondo tradizione. Per esempio, le compagnie fornitrici di energie e di gas pochi giorni fa sono state accusate dall'antitrust di aver aumentato le bollette nonostante il decreto aiuti lo impedisse. Però forse possiamo parlarne un po' meglio dopo, di quali si trattava, di Iren, Dolomiti, E.ON, Iberdrola,
sì, adesso si sono aggiunte, Eni, Era, 2A, Edison, tutte le grandi.
Sì, e poi anche Enel, che però nel frattempo ci propone una nuova campagna pubblicitaria e lì razzoliamo male, una nuova campagna pubblicitaria fatta di consigli per ridurre i consumi. Non so se
ad esempio
è uscito, ma per esempio quanto conviene se usiamo la lavatrice a pieno carico, quanto conviene se gli ultimi 10 minuti di cottura li facciamo a forno spento, quanto conviene se usiamo la lavastoviglie.
Beh, consigli
una
utili
volta al
in
giorno
teoria, no?
Sì, consigli utili, però questa campagna è stata ideata al fine di contrastare, come dicono loro, l'aumento dei costi dell'energia, abbastanza beffardo, perché quanto conviene se la tua compagnia non ti aumenta la bolletta per sua unilaterale decisione. Se questa sua preoccupazione di farci risparmiare, diciamo, la conduce a evitare rincari evitabili invece di fare spot furbetti. Però fra l'altro qui il costo più alto non è quello della bolletta, che pure non scherza, perché ogni volta che la comunicazione viene usata così, il solco tra i media e il pubblico si allarga sempre di più, viene meno non tanto la credibilità della marca, ma proprio quella dei media, di tutti i media. Francamente non ci guadagna proprio nessuno.
Sono un po' i furbetti della bolletta, no? come li avevamo chiamati qua, credo, Massimo Alberti, se mi ricordo
sì,
bene.
Sì, Alberti.
Esatto, poi ci torniamo anche perché volevo anche chiedere, ma c'è anche Azzurra, quella che fa i consigli di A2A?
Quella di A2A, sì, anche lei.
Quindi è proprio una campagna.
Uguale, realtà, sì. Da un lato aumentano, dall'altra ti dicono come fare ad abbassare i consumi. Non è male, no?
Sì, cioè, pensaci tu, sempre così. Noi facciamo il nostro, no? Sì. Ma tu intanto pensaci tu. Ci pensi lei, sì. Mazza, va?
Vado a pensarci.
Esatto, intanto noi diamo la linea. Omar Caniello, Sara Milanese per gli aggiornamenti della redazione. Guarda che lui torna subito dopo. Con Human Nature della Young Broad Brass Band, perché no? Quanti bei fiati, che energia!
Mamma mia, sì, bellissimo.
Tantissima roba. Volevo dirle questo, Mazza, ci scrivono intanto che a nostra insaputa è partito lo spot dell'Enel, esattamente.
È fantastico, è semplicemente stupendo.
E ovviamente noi non sappiamo cosa va in onda, perché noi le pubblicità...
Beh, ma mica male, no?
No, va benissimo, perché le pubblicità non le governiamo noi, e quindi così. Ma Fausto la vuole superare a sorpasso a sinistra, dice predicare bene, razzolare meglio.
Ah, vedi.
Le piace?
Sì. Lo compro.
Allora, il primo lunedì?
Allora, ragazzi, dobbiamo salutarci.
Sì, dobbiamo salutarci, è necessario.
Però non è, magari sembra che si torna, detto così, sembra, vabbè, quindi riprendono nel 2023. No,
chiudiamo.
Ma è proprio chiude baracca, chiude guarda che lune. Allora, secondo è stato il primo? Il primo è stato il 19 ottobre del 2019.
Sì, 3 anni e un po' di mesi fa.
Sì, non eravamo giovani neanche allora, diciamo, però è di allora. Però adesso continuiamo in un altro modo, giusto? Come funziona?
Sì, facciamo i talk, gli assemblee, le agorà, dobbiamo trovargli una formula per chiamarli. Esatto, non ci siamo posti il nome, cioè quelli... dove, com'è che dice, hai più voti più ti vengono dubbi?
Sì, 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 li abbiamo fatto il primo alla festa di Radio Popolare, ne abbiamo fatto un altro al Festival di Internazionale a Ferrara, molto belli, e quindi poi ce ne sarà un altro giovedì prossimo, questo giovedì sul Natale all'Auditorium di Radio Popolare. E poi sì, c'è gennaio con
ricordiamo
un
giovedì
altra
22
cosa.
Questo è il racconto di Natale che potete seguire in diretta YouTube e Facebook, perché la sala ormai è esaurita, gratuitamente ma esaurita, quindi mi raccomando ore 21, dalle 21 alla diretta del racconto di Natale di Guarda che Lune giovedì. E poi la Fondazione Franceschi per il 50° dell'omicidio di Roberto Franceschi il 23 gennaio all'Università Bocconi, e poi.
Sì, sì. Lì per esempio gennaio è molto bello questo per la Fondazione Franceschi, proprio sulla memoria, insomma, un bel talk impegnativo, no? Interessante, sì, sì. E poi niente, chiudiamo perché chiudiamo? Perché ci sono un sacco di progetti nuovi, affascinanti, però la radio appunto ha le sue precise esigenze che non si conciliano, e poi le cose da fare sono tante, sono tutte importanti. Mi viene in mente,
a proposito,
sì, è un bellissimo spot che è appena uscito per la lotteria di Stato della Danimarca, che è la storia di un figlio, la racconto in un attimo, è un figlio che va dall'anziano padre che è in ospizio e gli annuncia di aver vinto alla lotteria, quindi insomma per festeggiare vuole rivivere con lui un viaggio fatto tanto tempo prima in Lapponia insieme, e allora tornano lì. E il bambino stavolta è il padre, no? Che proprio si emoziona sulle slitte con gli aschi, la pesca nel ghiaccio, le saune, la corsa sulla neve, l'aurora boreale, e l'anziano è felicissimo, ridono, si abbracciano, è un incanto, è proprio un'atmosfera davvero incantevole, e quando il figlio poi lo riaccompagna in ospizio il padre è ancora entusiasta e racconta a tutti l'avventura che ha appena vissuto. In quel momento c'è un inserviente, qualcuno che va a fare gli auguri al figlio perché ha vinto la lotteria, e lui risponde: ah, la lotteria, beh, quella prima devo vincerla, Cioè, la morale è non aspettare che arrivi la fortuna, insomma vai, ci sono tante cose da fare,
vai.
C'è il wifi. Ce l'hai, inseriamo il wifi e poi vai.
Anche perché le cose non è che cambiano, no?
Cambiano, non solo cambiano,
scusi,
ma non si fermano.
Non cambiano, non si fermano, vanno avanti, bisogna
sì,
un po' evolversi.
Sì. Soprattutto questa cosa la capisci se tu pedini le merci, gli vai sempre un po' dietro, guardi e scopri che le cose cambiano, sì. Lo sappiamo che in Nuova Zelanda qualche giorno fa, per esempio, è stata approvata una nuova legge che proibisce di vendere tabacco, sigarette a chiunque sia nato dal 1 gennaio del 2009.
Incredibile, non ci credevo, è così.
Sì, è proprio una saracinesca brunta, basta, che fa parte di un programma più ampio di contrasto al fumo. Il ministro della salute, Ayesha Verral, ha detto: migliaia di persone vivranno vite più lunghe e più sane, e il sistema sanitario guadagnerà, con quella tipica concretezza, osservo anglosassone, e il sistema sanitario guadagnerà 5 miliardi di dollari non avendo bisogno di curare le malattie causate dal fumo, come numerosi tipi di cancro, infarti e ictus. Intanto ce n'è un'altra, per esempio, perché in Inghilterra anche lì cambiano le cose. Il governo ha annunciato forti restrizioni sulle pubblicità di prodotti ad alto contenuto di grassi, sale o zucchero. Cioè dal 2025 non potranno essere programmate le campagne di questo tipo, su questi temi, prima delle 9 di sera. Non potranno essere più presenti online. Quello è lo scopo, è dimezzare l'obesità infantile prima del 2030.
Questa è una frontiera abbastanza interessante, complessa. Sì, cominciano i divieti delle pubblicità. Quella sui giocattoli in Spagna era settimana scorsa, l'abbiamo raccontata.
Sì.
Sulla differenziazione di genere per i giocattoli per bambini, rosa, femminuccia.
Cambia.
Cambia il mondo pian piano.
Tutto cambia. Ci sono piattaforme di streaming che hanno già deciso in modo autonomo, senza aspettare legislazioni, di non accogliere pubblicità di merendine, bevande gasate, per esempio. Il punto qual è? E questo interessa appunto tutti, anche noi, cioè nel rapporto con la pubblicità e le merci bisogna imparare a declinare la propria identità, la propria visione del mondo. Se tu lo accetti in toto o lo rifiuti in toto è uguale, perché in entrambi i casi lo stai considerando un mondo intoccabile, che non c'entra con quello che sei, che è qualcosa su cui non puoi intervenire. Ed è uno dei temi che abbiamo trattato in questi anni qui in radio, cioè stare a sinistra non significa solo quello che non vuoi o quello che non sei, ma anche come vuoi vivere il mondo attuale, il rapporto con le merci, con i mass media, senza moralismi, però con una morale.
Quello sì. Mm. E qui come un giallo arriva.
My brother Charlie, tem que dizer meu irmão de cor.
Allora, su la questione di guardare avanti la sinistra, il chi guarda avanti, chi no, eccetera, ridiciamo che il Domani ha un pezzo molto interessante oggi, Questione immorale di Marco da Milano, un'articolessa di quelle complesse, ci vuole un bel di 10 minuti, quarto d'ora per leggerla. Troppa politica o troppa poca, due facce della questione morale, lo scandalo del Qatar, l'ultimo caso di corruzione a sinistra. Devo dire, in maniera magistrale, discutibile come tutte le grandi ricostruzioni, ma molto interessante, lo consiglio agli appassionati di storia della politica della sinistra, perché è già storia, affonda le mani in quello che fu Tangentopoli per il PC, ne ripercorre tutta l'evoluzione, tutto il cambio di obiettivi, di politiche, di parole delle diverse dirigenze, e arriva alla conclusione di oggi che la questione morale è tornata a essere una questione politica la più rilevante, ma nel senso opposto rispetto al passato. 30 anni fa Tangentopoli scoppiò dopo l'occupazione della politica di ogni angolo di società, come aveva denunciato Berlinguer, ma oggi quella lezione va dimenticata perché porta sulla strada sbagliata. Oggi la corruzione è l'effetto dell'assenza della politica, del nulla, del vuoto che spalanca i luoghi della politica, l'invasione di lobby, poteri occulti, il peso del denaro nella formazione delle classi dirigenti. Una riflessione molto interessante, molto approfondita. Case e società, i segreti di Giorgi, la destra, i giornali, Verità, Libero, il Giornale, continuano un po', come dire, a pescare in tutti i verbali, in tutte le notizie attorno. Il Fatto Quotidiano titola le euro mazzette in diretta, bustarelle con Babbo Natale, parla dei soldi che avrebbe dato Panzeri al sindacalista Visentini, che però è uscito dall'inchiesta, non è, come dire, la sua posizione è ancora tutta da verificare. Come Babbo Natale, vedi che è tornato Babbo Natale, ha detto che Babbo Natale praticamente non c'è più e qua è tornato.
Sì, d'altra parte è molto presente solo in Italia come personaggio, quindi questo sì, ci fa che
siamo, sì, i più babbo natalisti.
Siamo abbastanza babbo natalici, diciamo, ecco. Sì, poi c'è anche vogliamo raccontare qualche storiella di Natale, già che ci siamo.
Ma sì, perché, sì, qualche, sì, perché, anticipazione, insomma, ma intanto ma sì, cosa faremo giovedì? Non è che è così chiara questa cosa.
Cosa
vero, si devono aspettare ascoltatori e ascoltatrici?
Ma allora, il Natale è tante cose, no? È una festa religiosa, perché è anche quello, è una celebrazione dell'opulenza commerciale, è anche questa. Però io credo che sia anche una colossale riflessione collettiva su quello che siamo, quello che potremmo essere. È un po', vabbè, ma così non ho detto ancora niente. Ho detto, insomma, sarà una votazione, naturalmente, come sempre, con i nostri talk.
Noi racconteremo che cos'è secondo noi un po' il rito del Natale rispetto alla comunicazione, sì, diciamo così.
E andiamo un po' alle origini, andiamo a ripescare Dickens.
Il perché, insomma, e il per come.
Ma il perché e il per come. Ma per esempio, se partiamo dall'oggi,
lasciamo vedere, attenzione. Poi proponiamo una serie di casi sui quali discutiamo se il bicchiere del Natale è mezzo pieno o mezzo vuoto, e insieme a voi lo decidiamo e lo votiamo con le mitiche palette.
Sì, sarà tempo di alzare e ottenere abbastanza delle palette. Sono belle quelle palette lì, sì.
E vediamo un po' come si forma l'opinione pubblica sulla comunicazione insieme a noi, attorno a noi, sopra di noi, insomma.
Dentro di noi c'è anche, sì.
Aiuto.
Sì. Dunque, ma il Pandoro Balocco?
Esatto, è uno dei casi che non faremo, lo possiamo invece proporre adesso.
Ma perché questo è facile, questo è facilino. Pandoro Balocco, firmato Chiara Ferragni. Il Pandoro, ne parla anche lì il quotidiano Domani, che contiene zucchero a velo rosa e uno stencil per riprodurre sulla cima del Pandoro il simbolo del brand Ferragni, ovvero il celebre occhio. Non sarò certo io a criticarlo, perché ieri, nella mia passione, che non bisogna per forza conoscere, che per la zuppa inglese, vabbè, sono scemenze private, comunque ho visto che c'era un panettone nella zuppa inglese e non ho resistito, però era evitabile.
Vede,
dopo
vede l'assaggio, cosa fa il Natale.
Era evitabile, non era un granché. Ma comunque, come sottolinea il quotidiano nel servizio di Selvaggio Lucarelli, la marca dichiara sì, che questo Pandoro cosa fa? Sostiene l'ospedale Regina Margherita di Torino. Però non è che si soffermi molto sui particolari, anzi, diciamolo pure, ci sono un po' di ambiguità, perché chi compra è questo Pandoro, balocco firmato Chiara Ferragni, è portato a pensare che una parte del prezzo del Pandoro vada alla buona causa, no? Quindi all'ospedale. E invece no, perché l'azienda fa una donazione che decide a parte, che al momento non è neanche nota. Quindi il numero di Pandori venduti non è che tu più ne compri, più aiuti l'ospedale proprio in modo diretto. Non ha alcuna relazione con l'entità della donazione. È l'operazione, questa operazione commerciale, nella quale peraltro il ruolo di Chiara Ferragni è quello del testimonial pubblicitario, è più un sostegno alle vendite che una charity vera e propria. Allora, non c'è niente di male nel vendere Pandori, per carità, però concordo con le conclusioni dell'articolo che, insomma, c'è qualche cosa di ambiguo in questo misto di vecchio e di nuovo. Da un lato la reclame e dall'altro questo cambiamo il mondo, anche qui, insomma, si razzola. Il Natale è un grande bazar di valori. L'ambiguità e l'opportunismo certamente fanno parte del catalogo, però non sono l'unica attrazione. Raccontiamo una cosa molto veloce, anche di questa probabilmente non parleremo giovedì, per dire di quanti aspetti, insomma, no, del Natale. In Colombia, una decina d'anni fa, il Natale fu anche scelto come momento ideale per fare qualcosa di particolarmente sorprendente, cioè smobilitare i guerriglieri delle FARC che erano nascosti nella foresta amazzonica. Si era scoperto che ogni anno in quel periodo dell'anno c'era un picco di abbandoni della militanza, della guerriglia, perché i guerriglieri appunto volevano tornare in famiglia. E allora l'esercito iniziò una serie di iniziative chiamate appunto Operation Christmas, la più nota delle quali è Rivers of Light del 2011, cioè i parenti dei guerriglieri furono invitati, chi voleva poteva sistemare qualche ricordo personale e una letterina di Natale dentro delle sfere galleggianti di plastica illuminate da un LED blu. Poi queste sfere, centinaia, migliaia di sfere, furono abbandonate, si spinsero i soldati fin dentro la foresta e le abbandonarono nei fiumi, che di notte poi formarono questi fiumi di luce, di lampadine illuminate nel fiume, che si addentrarono poi nella foresta, vennero trovate poi dai guerriglieri e, insomma, quell'anno smobilitarono 180, per esempio, guerriglieri delle FARC. Lo slogan era: Natale tutto è possibile. Il che naturalmente è vero anche per Chiara Ferragni. Diciamo che il Natale contiene moltitudini, come diceva il poeta.
Se ci sono moltitudini, ci sono contraddizioni, ovviamente. Se ne conteniamo tante, direi, no?
Sì.
Sì, oggi siamo così, oggi andiamo sui super classici, perché no, uno stacco mai messo, forse perché è lento ad arrivare rispetto al tempo in cui siamo abituati oggi.
È già lui.
Ovviamente questo è Birdland e loro sono i Weather Report, che è una citazione anche per la nostra sigla del giornale radio mitica e immutata dal 1970 Fischia. Allora, uno sguardo a cosa dicono però i giornali anche di altro, perché poi c'è la dura, dura realtà della manovra, per la seconda parte. Noi vi abbiamo raccontato i piedi, le leggende, il mondo, Messi, Leo Gracias, forse è uno dei titoli più strambi, lo fa Repubblica, lo fa Emanuele Audisio, Leo Gracias nel nome di Maradona. Ma a parte il calcio, c'è indietro tutta, come scrive Francesco Manacorda, mutuo e cuneo, la manovra del compromesso. Quali sono questi compromessi? Le mensilità del reddito di cittadinanza vengono ridotte da 8 a 7, non solo verranno tolte, ma i cosiddetti occupabili, parola che noi abbiamo esaminato settimana scorsa, vengono ridotte da 8 a 7. Il limite per il taglio del cuneo fiscale cresce da 20 a 25 mila, le pensioni a 600 euro solo per gli over 75, c'è il blocco del tasso del mutuo, torna alla legge del 2012 sull'impatto dei mutui, questo interesserà molti ascoltatori e ascoltatrici. I congedi, l'indennità aumenta per i congedi parentali all'80%. Come dire, non è che tornano indietro sul POS, adesso vi dico, norma sul POS cancella anche il tetto al contante. È solo un refuso che sarà corretto, dice il ministro, pieno di refusi, pieno di passi avanti, passi indietro, insomma è la prima manovra, diciamo così.
Ma anche il POS era un refuso?
E forse sì, forse anche
il tetto sul POS era un refuso, perché ho visto che l'hanno tolto, non so.
Esatto. Corriere della Sera, POS, fisco, pensioni, si cambia. Giorgetti, riflettiamo ancora sui pagamenti elettronici, ci sarà una cosiddetta norma salva mutui, insomma, come vediamo saranno giorni abbastanza complicati per capire cosa avremo davvero in questa prima manovra del primo governo di destra. Forza Italia si accontenta sulle...
Certo che posso dire, ma scusa, ma pronti? Prego. Per governare l'Italia?
Sì, pronti, ma sai che pronti anche lo slogan? Sai che pronti? Sì, è lo slogan anche di questa campagna elettorale.
Sì,
In regione, sì, lo sto cominciando a vedere. Gli unici manifesti, tra l'altro, anche qui comunicazione politica abbastanza interessante. Gli unici manifesti presenti in Lombardia sono quelli di singoli candidati di Fratelli d'Italia che sono partiti per primi. Non so se li hai visti.
Ne ho visto uno che mi è piaciuto molto, che è di Gallera, che non ci sono parole, ho visto.
Ah, c'è solo lui?
C'è solo lui, non ci sono gli slogan. Per la serie non ho parole, immagino che sia quello il sottotesto.
Il contrario dei Jalis, eppure eravamo pieni di fiumi di parole stamattina, invece il contrario dei Jalis, assolutamente. Allora, il Seabird, la nera, la canzone che accompagnava la Milano da bere degli anni 80, lo spot della Ramazzotti.
Proprio vero,
forse.
Proprio sì, vero, esatto. stavo per dirlo.
Clara che ce l'ha ricordato, brava sì. Clara, brava Paola, Umberto, c'è tantissimi che ci stanno scrivendo. Vi tralascio quali sono come dire, la scaletta dei tempi sulla manovra, quello poi dopo. Tanto ci sono i nostri giornali radio che se ne occupano molto meglio di me. Noi abbiamo ancora da raccontare forse una cosa per salutarli, ma io le volevo dire questo: l'inchiesta di oggi più interessante, perché così sfrutto 30 secondi per dare il premio di giornata alla cosa da leggere, è a pagina 22 della Repubblica ed è questa: basta, sono indegna, in classe non respiro, quei 70.000 tentati dall'addio alla scuola, record di bocciati non per scarso profitto ma per troppe assenze, chi va a lezione spesso è preda di ansia, stanchezza improvvisa, aggressività, i prof avvertono sono studenti sulla soglia, basta un passo sbagliato e rischiamo di perderli. Un'inchiesta sui 74.000 studenti, che sono troppi secondo le statistiche, bocciati l'anno scorso perché avevano troppe assenze. Fenomeno da tenere molto 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 sotto attenzione.
Molto interessante.
E allora una dedica per questa ultima puntata di Guarda che Lune, chi se la merita?
Ma allora, l'anno scorso abbiamo dedicato un premio ideale alla donna che nelle Filippine aveva resistito contro la dittatura, e oggi abbiamo una dedica che, visto diciamo che sto per tirare fuori dalla radio questa mia voce da crooner.
Sì, sì, adesso giovedì sarà qua, ricordiamolo.
Sì, giovedì
sarà
qui.
Sempre lo ricordiamo.
Voglio chiudere la mia presenza con una dedica. Una dedica a un signore di 85 anni, un pensionato russo. Posso? Vado?
Sì, prego.
Si chiama Vladimir Ovchnikov, chiedo scusa Vladimir per la pronuncia, che vive in una piccola città di nome Borovsk, a 115 km da Mosca. E cosa fa questo signore? Usa la street art per protestare contro la guerra in Ucraina. Cioè lui esce da casa con i suoi pennarelli e i suoi vernici e fa come i ragazzi di notte fanno, lui lo fa invece così, e dipinge le pareti della città per protesta. Fa molti murales, uno in particolare che ha fatto, che ha realizzato, mostrava una ragazza vestita con i colori giallo e blu del paese naturalmente attaccato dalla Russia, sovrastato da una bomba che stava per colpirla, con una scritta che diceva stop. Alla polizia non è piaciuto
un
molto.
Un murale pacifista,
pacifista. Basta bombe su questa gente. Alla polizia pare non sia molto piaciuto. Multa, l'hanno multato con 35.000 rubli. Il reato era, cioè questo reato, non so se ti piace questo reato, screditamento dell'esercito russo, che non può essere screditato, ed è stato ricoperto con la vernice. Allora cosa ha fatto Vladimir, il nostro pensionato? Sopra questa vernice è andato a scrivere sopra Bezumie, che vuol dire follia. Allora loro hanno coperto anche quella, e allora lui ha scritto Pozor, che vuol dire vergogna, e forse e forse stanno ancora andando avanti, sì. Perché giocano un po', leggevo la rassegna stampa su questo personaggio, si stanno un po' giocando al gatto con il topo, no? Insomma, lui va lì, colpisce, poi si nasconde. Noi qui abbiamo parlato sempre, spesso, anzi ci siamo quasi un po' inventati questa categoria, che sulla quale mi piacerebbe poi continuare un po' a studiare, ad approfondire, è quella del comunicare senza potere. Cioè, appunto, non è, la comunicazione non è soltanto uno strumento in mano ai media ufficiali, ai poteri economici, ai poteri politici. È uno strumento in mano a chiunque, che può utilizzarlo per dare visibilità alle proprie idee, alle proprie opinioni, alle proprie opposizioni, alle proprie proposte. E visto che questo signore della sua piccola città è riuscito a raggiungerci, insomma, ma io gli dedico tutto Guarda che Luna, gli dedico Guarda che Luna da ottobre 2019 fino a oggi, fino a quest'ultima puntata, che se la merita, perché insomma ognuno può comunicare, no? Può comunicare sempre, anche se potere non ne ha.
E quindi la nostra conclusione non poteva essere che Express Yourself.
Ci piace.
Qualunque cosa fai, falla bene. Grazie Giuseppe Mazza, è stato un piacere accompagnarsi con lei.
Grazie Radio Popolare, la cosa più bella di Milano.
A prestissimo, ci vediamo sul palco qui il 22 dicembre in Via Olearo. Ci sentiamo per radio il 22 dicembre. Intanto, un abbraccio, grazie.
Un abbraccio a Claudio Iampaglia. Whatever you do, 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 Lord, Lord, do it good, oh yeah. It's not what you look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself.